tanto è bene ritrovarci. Allora, nel percorso che stiamo facendo, ci stiamo chiedendo come dentro la situazione che ci è data da vivere, dove cioè il credere è messo in discussione anche in maniera radicale e provocatoria, sia possibile vivere, annunciare la bellezza di un Dio che si fa vicino all'uomo. Nell'incontro di oggi andremo a vedere il polo umano del rapporto tra Dio e uomo. Se la rivelazione è il nome tecnico, teologico, per indicare Dio che va incontro all'uomo, fede è il nome tecnico, teologico, per dire la risposta dell'uomo a un Dio che gli viene incontro. Proveremo allora a cercare di comprendere che cosa il cristianesimo, con questa parola tanto semplice quanto decisiva, abbia tentato di esprimere. Il percorso che faremo è questo. Come sempre ci domanderemo che cosa normalmente si intenda o approssimativamente abbiamo in testa quando parliamo di fede. Poi andremo a chiedere al testo biblico, qui più ancora del magistero, il testo biblico è chiaro, per poi arrivare a mostrare come una pagina celeberrima, Genesi 3, Adamo e Eva, il serpente, è di una potenza mirabile a ridire tutto quello che ci stiamo dicendo. Ma un passo alla volta. Credere, un verbo dai molti significati, oserei dire troppi significati. Ho preso il devoto Oli, uno dei vocabolari della lingua italiana, il mio preferito, e sono andato a cercare che cosa nella lingua italiana si intenda con il verbo credere e il sostantivo corrispondente fede. Attenzione, perché faremo un piccolo lavoretto cercando di vedere che cosa in italiano voglia dire e se lo applicassimo a Dio quel significato lì, che tipo di uomo, di risposta, di credente salta fuori. Iniziamo con il primo significato. Vi faccio la frasettina della lingua italiana, che è tutto molto più chiaro. Io in italiano posso dire: credo che domani faccia bello. Credo che domani faccia bello. Cosa si intende dire quando in italiano ci si esprime così? Che è un mio desiderio. Mio desiderio. Di cui non ho alcuna garanzia e certezza, e se domani non farà bello, non è che caschi il mondo, non è che mi sento ferito nella mia dignità, non è che faccio brutta figura. Se dicessi io so che domani fa bello e dopo invece facesse brutto, allora ma credo che domani faccia bello. Uguale, mi piacerebbe, è un mio desiderio, ma non ho alcuna possibilità di suffragare, di confermare, di dare un fondamento a quella che è una mia opinione, molto personale, molto soggettiva. Proviamo a applicare questa cosa qui, questa possibilità del verbo credere a Dio. Io penso che la stragrande maggioranza dei credenti cattolici bresciani siano dentro questa figura. Io speriamo che me la cavo. Sa, reverendo, non so se c'è, però è sempre meglio. Sa, non è mai tornato indietro nessuno. Fiamma ossidrica, perché Giulio Turnate Andrei si chiama Gesù di Nazareth, chiusa parentesi. Sa, non è mai tornato indietro nessuno, nessuno l'ha mai, sa com'è, però nel dubbio, cioè io non so se c'è. A spanne? Beh, ma sì, dai, diamolo come possibilità. Mi piacerebbe anche che ci fosse, ma a sapere che c'è. C'è un tipo che si chiama Blaise Pascal, il quale su questa possibilità ha addirittura strutturato un'argomentazione, le pari, la scommessa. Dice Pascal, che è un grande matematico, prima che essere un grande credente, dice Pascal, ragazzi cari, mettiamo che noi non possiamo sapere se Dio c'è o se Dio non c'è. Dobbiamo scommettere tutto, perché qui stiamo parlando di qualcosa di serio, non possiamo, non stiamo dicendo scommetto sulla macchina o sulla bicicletta, qui è su Dio. Quindi per chi gioca a poker è all in, cioè tutto in tavola, cioè tutto il monte premio che hai tu lo devi puntare, hai un'unica puntata e devi puntare tutto, tutto della tua vita. Se sei intelligente, calcolo di probabilità, se sei intelligente, se sei un buon scommettitore, ti conviene puntare sull'esistenza di Dio o puntare sulla non esistenza di Dio? E Pascal dice, beh, se sei un buon scommettitore ti conviene puntare sulla esistenza di Dio. Perché? Se punti tutto sulla non esistenza, quindi dici, ah, io vivo tutta la mia vita dicendo che Dio c'è, poi vai di là e non lo trovi, vabbè, tanto non c'è niente, non c'è niente. Però almeno hai vissuto una vita moralmente ineccepibile, perché la morale del Vangelo è una morale buona che ha reso la vita bella, dignitosa. Se tu punti tutto sulla non esistenza, se invece vai di là e c'è Dio, beh, va bene, te lo ritrovi e sei contento. Se punti tutto sulla non esistenza di Dio e vai di là e poi te lo ritrovi, te c'ha pennancio dado de chele, che perdi per l'eternità. Quindi nel calcolo di probabilità, se solo tu fossi razionale, razionale, calcolo di probabilità puramente applicato, tra quello che vinci e quello che perdi c'è una sproporzione che se fossi intelligente dovresti quantomeno fare il credente. Quando me la facevano studiare la filosofia, e quando poi l'ho studiata pure in teologia, la lisiene, la leggevo anche, ma non mi ha mai convinto. Sapete perché? Perché io spero che nessuno di voi sposati abbia scelto quel marito, quella moglie con un calcolo di probabilità. Sì, questo qua il 35% rispetto a Giuseppe, che arriva al 28%. Allora probabilisticamente è meglio sposare lui che lui. Ma è vero! Se avete fatto così andate in euro subito! O quantomeno non diteglielo a lui, a lei, perché può arrivare e rimane malefese. Perché le cose serie della vita non lo fai mica per calcolo di probabilità. Non lo fai per calcolo di probabilità, perché il convincimento, la convinzione che ti muove a decidere sulle scelte vitali è fatta di un'altra cosa, non funziona così. Secondo grosso filone, ne facciamo tre, che afferisce al termine credere nel linguaggio italiano. Quando si usa questo termine per indicare l'affidarsi a qualcuno che ne sa più di te, perché è indispensabile affidarsi. Mi spiego? Io non sono un medico. Cosa faccio? Ho male qui piuttosto che ho male qui. Vado dal dottore, il dottore, lui che ha studiato, sa che se mi fa male di qui appendicite, di qua no. Lui che ha studiato sa quali sono gli esami da fare per l'appendicite, lui che ha studiato sa quali sono le medicine da darmi perché ho l'appendicite. Lui ha studiato e lo sa. Io non lo so, mi devo fidare, affidare a chi ne sa più di me. Mi devo fidare di chi ne sa più di me. Dove il fidarsi è una necessità quasi spontanea, ma che nello stesso tempo ti lascia un po' con l'amaro in bocca. Mi spiego. Se qualcuno di voi è medico, sa benissimo di cosa sto parlando, perché quando un altro medico gli dice una cosa non si fida mica tanto, Va a prendere i libri, adesso poi su Wikipedia vai a vedere anche tu, per fare il medico self-made, ti arrangi da solo, vai a vedere se è davvero quello che ti ha detto il medico, se davvero funziona. In realtà nessuno di noi è così esaurito da andare a vedere se dentro quel boccettino di medicine ci sono davvero quei componenti scritti sull'etichetta. e tantomeno va a verificare se quei componenti fanno davvero bene alla malattia che io ho. Ci fidiamo, perché se dovessimo iniziare a dimostrare tutto, l'è finito. Vi rendete conto? È impossibile. Tu ti devi affidare obtorto collo, cioè necessariamente ti devi fidare di chi ne sa di più. Ma il giochino funziona fino a quando non rimani fregato. Perché se una volta il medico sbaglia, due volte sbaglia, technically cambio medico di base, vado da un altro. Perché altrimenti, immaginate, chi di noi dimostra a un semaforo, io ho il verde, che l'altro che ha il rosso si ferma? È impossibile dimostrarlo. Perché se tu dovessi fare quella roba qui, non passi più a nessun incrocio. Ti fidi. Ma quella volta che tu passi col verde e l'altro ti viene fuori, tu rimani tradito nella tua fiducia e vita naturale durante tutte le volte che passerai un incrocio. Perché la fiducia in questo senso va bene fin tanto che tutto va bene, ma quel giorno che non funziona o c'è un tradimento, una fatica, lì salta tutto. Perché io non posso disporre del sapere, io non so della verità, non posso avere la certezza, mi tocca appoggiarmi ad altri che sono più certi di me. Proviamo a applicare questa cosa qui a Dio, al Padre Eterno. Questa è la figura della fede adolescenziale, dove non si crede perché io ho incontrato Dio, ma si crede appoggiandosi a quelli che hanno incontrato Dio. E l'altro 20% della comunità cristiana, benché vada, si infila qui dentro. Perché? Quanti di noi dicono, io non l'ho mai visto, però mi fido del Papa, della Madonna, degli Apostoli, di quelli che l'hanno visto. Io non l'ho visto, ma mi fido di quelli che l'hanno visto. Se la pensate così, sappiate che siete fuori strada. Siete fuori strada perché il cristianesimo non ha mai detto una cosa del genere. Perché ha sempre detto che tu devi incontrare personalmente Gesù. Non è che ci siano dei privilegiati che lo incontrano e degli altri che si devono fidare di quelli che l'hanno incontrato. No, non funziona così il cristianesimo. Gesù il vivente pretende di farsi incontrare da tutti personalmente. Perché se ti appoggi alla fede degli altri, guardate i nostri adolescenti, cambia il curato, cambia l'animatore, cambia il catechista, finito, perché non era una fede decente neanche prima. Non è che hai avuto una crisi di fede dopo, no, non stava in piedi neanche prima, era appoggiato a un sostegno non buono. Durante l'itinerario potrebbe anche stare da adolescenti, forse, che ci si debba un po' appoggiare, ma l'obiettivo della fede non è io non posso avere l'accesso alla verità, mi devo fidare di qualcuno che l'ha incontrato. No, io posso incontrare la verità, io posso incontrare il mio Signore, perché se non lo incontro io personalmente, quella roba lì non è fede. Molto interessante. Vi faccio l'ultima possibilità che il cristianesimo ha, ehi mamma mia, che il verbo credere ha. Quando in italiano si dice si fede, si vede che quello lì ci crede a quello che fa, interessante, si usa sempre il verbo credere, si vede che ci crede a quello che dice, ci crede a quello che fa. Cosa si intende dire con questa espressione? Si intende dire che non solamente dice, fa delle cose corrette, ma che quando dice e fa sta esprimendo il meglio di sé, sta dicendo sì mentre dice e fa quelle cose. Facciamo l'esempio del prete. Quando si dice che un prete quando predica, quello lì si vede che ci crede a quello che dice. Non vuol dire che l'altro prete è un eretico quando predica o dice le stupidate, ma che tra la sua parola e la sua vita non c'è questa carnalità, questa colpa, non si vede trasparire la sua vita dentro le sue parole. Sono parole che non esprimono una vita. È interessante che si usi il verbo credere per indicare un dire o un fare dentro cui la persona, le profondità della persona si esprimono. Capite che se uno applicasse questo modello a Dio sarebbe molto interessante. Cosa vuol dire io credo in Dio? Vuol dire che in quelle parole, in quelle azioni, non sto facendo semplicemente dei riti formali esterni, ma sto dicendomi, sto dicendo la profondità di me facendo quella cosa lì. Si vede che ci crede a quello che fa. E è la verità più vera della mia vita. È la verità più vera della mia vita. Ci credo a quello che faccio. E potrebbero anche scrivere sul giornale tutto quello che ne ha voglia, ma quella roba lì è carne della mia carne e sangue del mio sangue. Adesso nasce la domanda. La teologia cristiana, il cristianesimo, quando ha usato il termine fede, il termine credere in teologia, che cosa ha espresso? L'ho scritto solo qui, non nelle slide, che la teologia ha fatto una gran fatica. E adesso vi farò vedere come noi teologi abbiamo rovinato chilometri di pastorali. Ma adesso ve lo faccio vedere un passettino alla volta, perché vi do il risultato finale e poi vi faccio il percorso. Perché noi teologi, babai, e il magistero, babao, che ha corso dietro ai teologi, perché la gente non ha mai creduto quella roba qua, ma invece i teologi sono complicati la vita, abbiamo sempre immaginato che credere fosse un ritenere vere delle verità soprannaturali cadute dal cielo, più o meno. Se avete in mente l'atto di fede, fatevi il segno di croce, perché purtroppo è tutta una teologia siffatta, che Dio ce ne scampi ora e sempre. Amen. Quindi per favore non insegnate l'atto di fede, perché bisogna toccarsi da qui all'eternità, perché post Concilio Vaticano II quella roba lì è saltata. Solo che non ve l'hanno mai detto, non abbiamo un'altra preghiera per invocare la fede, quindi fatela, se volete fatela, perché tanto non avete mai pensato a quello che abbiamo detto, è come non ci indurre in tentazione, non te romanti, è il mio problema. Però se uno ci pensa a quello che dice, adesso vi faccio vedere, letteralmente vedere, come ci siamo complicati la vita con la signorina fede. E vi farò vedere dei quadri in cui l'allegoria della fede, quindi la modalità di visibilizzare la virtù teologale della fede, è stata espressa nell'arte nostra, occidentale, europea. Non so se lo riconoscete, ma questo qui è di casa nostra, perché è un Moretto. Ah, mi spiace per i signori maschietti, oggi ne prenderemo di quelle baccate maschi che andremo a casa. Perché mi dispiace, ma le allegorie delle virtù non è mai un maschio, mai, le è per una fondo, sempre, mi spiace. L'arte vorrà dire qualcosa, ma pensateci voi. La signorina fede com'è? Non so se riuscite a vedere, se si vede, forse sì, bene. Allora, è mollemente appoggiata alla croce, con in mano, aspetta, con una veletta sugli occhi, non so se si vede la veletta, con gli occhi molli lì, semi aperti, gli occhi dolci, e in mano il calice e la particola, e guardate la mano con una tensione del capese nostro come mega crede. Questo qua è il bresciano, è bresciani proprio, mistero della fede, è un mistero, non capisco niente, ma mega credi stesso. Bravo, se fai così sappi che sei totalmente fuori strada, ma un pezzo alla volta ci arriviamo. Eppure abbiamo sempre pensato così, e il Moretto, bresciano puro sangue, ti fa così la signorina fede. Proviamo ad andare un po' più su al nord, ciao al nord, non mi ti peggio, perché i protestanti su quelle robe qui a modo più. Questo qui è un Vermeer, quello famoso delle vedute di Delft, è un quadro poco conosciuto perché noi abbiamo la memoria più di altri suoi quadri. Attenzione, cosa è la fede? È il retrobottega della vita, perché qua c'è il salotto, tiri il tendaggio, poi dietro la sacrestia, nell'intimità della tua cameretta, tiri il tendaggio, e vabbè la crocifissione. crocifisso di qua, poi croce che, libro, calice, infiammato mio da ridere, la signorina Fede, con il ginocchio sulla gamba, sul mondo, perché la Fede ha vinto il mondo. E se avete un buon occhio, qui c'è il serpentello che scappa e qua c'è la vela. Mamma mia, cioè se questa qua è la Fede, giuro che vi faccio ateo vita naturale durante. Andiamo al Gian Domenichino, torniamo in Italia. Adesso qua le mettiamo tutte e tre, ok? Tutte fonde, mi spiace. Allora, sta attento, perché è un po' strano, perché di solito la carità sta al centro, invece qua, vabbè, sta al centro ma un po' più defilata. Allora, c'è la speranza di là con l'ancora che guarda. La carità, bella polposa la signorina carità, l'è bello bello, e ha sempre in mano un figlio. Quindi se siete un po' anoressiche, figlio le care di carità che ne mi ha dato, Quindi se invece siete un po' più... la signorina carità è polposa, carne, bella carnosa. E adesso la signorina Fede, signori, cominciate anche qui a toccarvi, perché siamo messi male. Stavolta prende su la croce, chiude gli occhi, chiude, guardate dov'è, perché stiamo avanti di un passo, chiude gli occhi, in mano il calice e avanti Savoia, che l'Italia è fatta. Ma sei fuori! Perché poi vi dimostrerò che la Fede è cieca, quindi non usate più questa espressione, è un'eresia condannata dal cristianesimo 1870, Costituzione dogmatica Dei Filius, in termine tecnico si chiama fideismo. Quindi se voi credete ciecamente in Dio, siete eretici, non credenti. Mi spiace. La teologia cattolica l'ha sempre detto, solo che non lo sappiamo. Le facce che ci avete, pensate di essere passati dalla sponda del po' degli eretici, ma non temete, perché in realtà poi siamo molto più nostrani e ci siamo salvati. Vi faccio vedere, ecco, questa è la foto, purtroppo non è un granché, migliore che sono riuscito a trovare, dovevo andare a farla. Duomo di Brescia, altare del Santissimo, che è un capolavoro, è brutto da morire perché è neoclassico, però è un capolavoro di teologia, anche se la signorina Fede anche lì, ai 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 ai, è un capolavoro di teologia, perché qua c'è scritto Yahweh, il nome santissimo di Dio, Esodo 3:15. Come fa il Dio a essere con noi? Lo è nella carità manifestata in Gesù, che annuncia e guarisce. E dove si manifesta adesso la presenza del Dio Altissimo e la sua carità? Nella presenza eucaristica. Questo qua è un capolavoro di teologia, perché qua c'è tutto il riassunto della nostra fede. Di qua la speranza con in mano l'ancora appoggiata lì, e di qui la signorina Fede con gli occhi chiusi che manca, che tiri fuori gli occhi come Santa Lucia, se li metta sul piattino e via. Noi siamo andati avanti per secoli a dire queste sciocchezze, e adesso se trovo la monaca agostiniana, che la ga disegna, che la vignetto, che me la copre, perché quelle cose qui devastano più di tutta la nostra catechesi. Cosa vuol dire credere? Vendarsi gli occhi e andare avanti nel burrone, perché dopo forse c'è qualcuno che ti prende. Ma è vero! Provate voi a vendarvi e andare fuori, cosa succede? Provate! Mia cugina, che è non vedente, è molto brava e sa andarcene fuori, ma mi sapete che le bacade? La fede cieca ti fa solo male, perché prenderai delle botte impressionanti. E se sei credente cieco, non sei credente, sei un superstizioso, sei un idolatra che non usi il cervello. Scusate, ma voi, i vostri figli, quando devono scegliere il moroso o l'amorosa, cosa gli dite? Sì, fidati ciecamente, tappati gli occhi e va avanti. Ma è vero! Ma è vero! E noi diciamo quelle bestialità qua col Padre Eterno. Ma è vero! Meno male che non ci ascoltano, meno male, perché se fosse vero, Dio ce ne liberi ora e sempre, amen. Io non capisco niente, ma comunque vado avanti. Questo qui, tra l'altro, se conoscete un po' di teologia morale cattolica, è un atto disumano, perché l'atto umano è piena avvertenza e deliberato consenso. Se non c'hai avvertenza non puoi neanche avere un consenso umanamente responsabile, cioè sei irresponsabile, è disumano e disumanizzante quello che stai facendo. Tanta roba. Mi fermo perché dopo non voglio andare avanti, qui la slide non l'ho messa, ma adesso ve l'ho messa qui sotto. Perché? Ah, Gesù! Rinnovamento della catechesi! Solo quelli un po' più nostrati, un po' più attempati si ricordano questo bel documento in cui c'è scritto una bestialità che i nostri parrocchiani hanno però imparato a menadito. Al numero 21, sarei quasi certo, c'è scritto: qual è il problema più grande del nostro tempo? La separazione tra fede e vita. Ho scritto anche alla Congregazione per la Dottrina della Fede, perché purtroppo quella bestialità qua è stata scritta anche in altri testi del Magistero. Fermatevi e provate a pensare cosa vuol dire che il problema più grande è la separazione tra fede e vita. Che tu puoi avere una fede anche se non ti tocca la vita, perché la fede non è vivere, ma fede è ritenere vere, ritengo che Dio esista, dopo vivo diversamente. Guardate che i nostri parrocchiani l'hanno imparata: reverendo mega crede, ma dopo non vado a messa. L'hanno imparata da noi teologi, da noi magistero, che gli abbiamo detto che c'è la fede e c'è la vita, dopo lo devi appiccicare. Beh, c'ho la fede senza la vita, ma la fede io ce l'ho. Vedremo che è una sciocchezza stratosferica, perché la Bibbia non ha mai detto quella roba qua, ma ha sempre detto esattamente il contrario, che la fede o è vita o non è, tertius non datur. O vivi, perché la fede è un modo di vivere, o altrimenti non ce l'hai la fede. Ok? Chiaro che veniamo da una tradizione molto 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 complessa, in cui anche noi cristiani ci siamo fatti molto del male, anche noi preti. Ah, la fede, la vita, bisogna trovare, la fede. No, no, non usate più questo linguaggio, perché non avete idea del male che fa. Perché se per disgrazia c'è qualcuno intelligente che ci prende sul serio, dice: va bene, io c'ho la fede, anche se poi non la vivo, però ce l'ho. Ok? Ci siamo fino qui? Per questa ragione l'atto di fede non ci siamo, perché è ancora vittima di questa struttura mentale, per cui a ritenere vere le verità infallibili che Santa Madre Chiesa ci propone, a credere anche se tu sai a memoria il catechismo della Chiesa Cattolica, cosa te ne fai? Sei credente? Quel di chi? No. Ma noi questa deriva intellettualistica è stata fortissima. Come chiamavano i nostri parroci il pomeriggio della domenica per fare un po' di catechesi? Non la chiamavano catechesi, la chiamavano dottrina. Abbiamo devastato paesaggi, e prima di ricucire quella roba lì, come chiamavamo iniziazione cristiana? Dove facciamo la lezione di catechismo in aula? Capite? Capite che non ci siamo, perché siamo dentro un modello in cui essere credenti è imparare le informazioni e sapere le rispostine giuste. Ah, Gesù bambino! E guardate che si conserva la fede ugualmente. Io ho fatto la cresima, mi ho curato un santo curato, però l'ero un po' sunato, perché io ho fatto la cresima sul catechismo di Pio X e sono del 72, 45 anni, bisognava imparare la memoria tutte, si entrava con il curato parroco, tutti i genitori schierati a uno, andavi davanti. Non ho mai studiato, non ho mai avuto una streppa così, neanche all'esame di dottorato di ricerca. Estraeva un bigliettino, domanda numero 76, te la leggeva, dovevi dare la risposta. Io mi meraviglio di aver conservato la fede, e non mi meraviglio che gli altri abbiano detto: abaita, e lei, abaita, se sei un po' intelligente salvati la pelle, salvati la pelle. Perché non me ne ricordo neanche una di quelle domande qua. Zero! E tu là per farcela imparare a memoria. Zero! Ok? Ci siamo? Non che non sia, figuratevi, sono un teologo, non che la dimensione della conoscitiva non sia importante, ma non è la cosa più importante. Ci siamo fino qui? Quindi capite che parlare di fede, cos'è la fede, cosa significa credere? Cioè entriamo dentro in un bel divertimento. E allora andiamo dalla Bibbia. Andiamo dalla Bibbia, ritorniamo al testo sacro, perché il testo sacro è molto più preciso, profondo, chiaro, semplice di tutti i libri di teologia e di tutti i documenti del Magistero sulla fede. Cosa intende la Bibbia quando usa, l'ho messo un po' tra virgolette, fede, perché fede è un concetto teologico, magari non devo cercare semplicemente la parola, ma quando sta parlando di quella cosa lì, cioè dell'uomo che risponde a Dio che si rivela. Vi ricordate quello che abbiamo detto l'altra volta? Che nell'Antico Testamento, in tutta la struttura della Bibbia, chiamo rivelazione, non esiste come termine, in termine tecnico, chiamo parlare di Dio il movimento che Dio fa nei confronti dell'uomo. Se il movimento di Dio è parlare all'uomo, cosa sarà la risposta dell'uomo a Dio? Ascoltare. Shema Israel, ascolta Israele. Ascoltare è la matrice fondamentale nella Bibbia per dire credere. Ma non ascoltare, cioè ti entra di qui e ti esce di là. Ma ascoltare vuol dire ho sentito, ho capito, mi è entrato nel cuore e la vivo. Questa qui è l'ascolto, secondo la struttura della Bibbia. Ora, se è vera questa qui, questa cosa qui, che ascoltare è la matrice fondamentale per indicare l'essere credenti nella Bibbia, c'è però un termine, ce ne sono parecchi di verbi, però c'è un termine, un verbo particolarmente importante e denso in ebraico per dire che cosa sia il credere. È un verbo così famoso che voi non lo sapete, ma è finito in fondo a tutte le nostre preghiere, a tutte le preghiere degli ebrei, a tutte le preghiere dell'Islam, dei musulmani. La parola Amen. Cosa ci hanno insegnato? Cosa vuol dire Amen? Così sia. Fregnacce cosmiche. La mia era. E sapete perché ci hanno detto quella sciocchezza qui? Perché non sapevano niente di ebraico. Poi se giù l'ignorante e tenterà, capita così anche voi a catechismo, se non sapete una cosa provate a borracciarla lì, e se io speriamo che me la cavo, se dopo non mi fanno più domande magari se la tengono lì anche a memoria, dopo 10 anni dopo scoprono che avete detto delle emerite cretinate. Se non sapete la risposta non datela mai, piuttosto dite vado a vedere un po', la volta prossima faccio 2 parole perché anch'io voglio dirtela giusta. Importante, ricordate cosa dice Gaudium Spes al numero 19, che gli atei sono aumentati tantissimo perché sono state date delle informazioni scorrette per l'ignoranza della conoscenza. Dici una cosa che non corrisponde al cristianesimo, quella roba lì comincia a lavorare, non sai dove va a finire. Non è da poco, Amen non vuol dire così sia, anche perché scusate vi siete mai posto corpo di Cristo. Così sia, fammi vedere, così sia. Che sia corpo di Cristo, sia, ma non è già corpo di Cristo. Per fortuna che nessuno di noi pensa. Te ne tanti, perché se uno dovesse pensare dice, così sia. Non manti alla Calemei. Ok? Adesso vi faccio vedere quanto è bello ci picchia. Perché Aman deriva da un verbo ebraico. Emen è la radice, che vuol dire qualcosa di molto molto più profondo. L'antefatto è questo: ci siamo già detti più volte, tante volte, che grazie a Dio l'ebraico non conosce l'astrazione, e per dire anche i concetti astratti fa sempre riferimento a esperienze concrete. Non conosce libertà, verità, amore, sono concetti astratti. Per dire quella cosa qui fa sempre riferimento a a delle esperienze concrete, è una lingua esperienziale. E magari fossimo ancora lì, invece i greci ci hanno fregato, perché con la filosofia hanno inventato tutte le parole astratte che dopo te capisci più niente. Perché misericordia, cosa vuol dire misericordia? Rahimin in ebraico è il movimento del grembo materno quando dà alla luce un figlio, capisci subito che roba è la misericordia. Aman, cosa vuol dire? Che è il verbo per dire credere. Letteralmente vuol dire stare in piedi sulla roccia. Aman vuol dire essere saldo, vuol dire riuscire a trovare qualcuno, qualcosa su cui appoggiarti per stare in piedi nella vita. Per questo abbiamo letto quel brano celeberrimo di Gesù. Chi sono i non credenti, secondo Gesù? Sono gli stolti. Sono stolti, non stupidi, non ignoranti, stolti. Perché appoggiano la loro casa su un fondamento instabile, la sabbia. Chi sono i credenti, secondo Gesù? I saggi. Quelli che costruiscono la casa su un fondamento sicuro e stabile. E adesso vedrete come ci viene molto utile Nietzsche con l'aforisma 125 della prima sera. Perché chi costruisce la casa sulla sabbia è stolto? Perché intanto che c'è bel tempo sta in piedi. Ma quando arriverà vento, pioggia, nubifragio, verrà giù. E non puoi dar la colpa al nubifragio perché è venuta giù. Devi dar la colpa a te che hai costruito sulla sabbia. Chi è il sapiente? Colui che costruisce la sua casa sulla roccia. E se è sulla roccia, possono venire nubifragi, vento, ma non viene giù. Sta dicendo due cose devastanti Gesù. La prima, perché evidentemente la roccia è solo Dio. Capite perché nei salmi tu sei la mia roccia? Non so se avete mai pensato, perché la roccia? Perché fa il paio con Aman. Aman, il credente, è colui che cerca una roccia su cui appoggiarsi. Perché il problema della vita è, devo trovare qualcuno su cui appoggiarmi. Notate com'è intelligente. Devi trovare qualcuno che ti aiuti a stare in piedi. E facciamo tutti i casi possibili. Per stare in piedi, a chi mi appoggio? Di chi mi fido? Mi posso fidare dei miei amici? Mi posso fidare di mio papà e di mia mamma? Mi posso fidare dei figli? Mi posso fidare di mia moglie e di mio marito? Questa è la faccia che fa la Bibbia. Perché non ti puoi fidare di quelli lì? Perché hanno il tuo stesso problema anche loro. Anche loro hanno il problema di trovare qualcuno a cui appoggiarsi. E come fai a appoggiarti a uno che ha lo stesso problema tuo di trovare qualcuno a cui appoggiarsi per stare in piedi? A dire che la Bibbia è intelligente, ma è molto intelligente. Anche perché, scusate, ma genitori, figli, marito e moglie crepano. Come fai a appoggiare la tua vita a uno che per definizione è l'ecofero? Noi non ci pensiamo più, ma la radicalità della Bibbia è questa qua, ti inchioda, mica ci gira tanto intorno. Ma cosa facciamo? Che quando ti muore il marito o il figlio sei morto anche tu? Certo, se hai costruito la tua vita sul marito o sul figlio, certo che quando viene meno lui viene meno anche tu. Capite? È radicale. Perché non è che si perde la fede alla morte di un figlio. Se hai perso la fede alla morte di un figlio vuol dire che anche prima non c'era. È brutale Gesù. Perché se è costruita sulla roccia la casa sta in piedi, punto. Avrai problemi, ma sta in piedi. Se viene giù col nubifragio vuol dire che non era costruita bene anche prima. È che uno solo nella prova si accorge se la sua casa è costruita bene, perché quando c'è bel tempo ti sembra che la tua vita stia in piedi, quando arrivano i momenti duri ti accorgi subito se sta in piedi o no. grande Gesù, io voto Gesù anche alle elezioni, vita natural durante, perché è troppo intelligente, è troppo intelligente, perché il problema della vita è questa, è questo qui, e non fate appoggiare i vostri figli a voi, per la carità divina, non fateli appoggiare voi, e non appoggiatevi ai vostri figli. Antoine de Saint-Exupéry, quello il piccolo principe, diceva che amare non è appoggiarsi l'uno all'altro, ma stare in piedi e guardare nella stessa direzione, perché se io e te ci appoggiamo, trinchete! O uno sta in piedi e l'altro si appoggia, è un rapporto devastante, perché lui si stuferà un gran tanto e questo qui sarà dipendente e niente fa. La Bibbia sa tutte quelle robe qua, e allora dice qui dobbiamo trovare qualcuno su cui appoggiarci. Allora, gli altri poto, sì, ma... E adesso un'altra cosa, per la carità, che io sulla psicologia contemporanea me peu de più. Studio psicanalisi e vado avanti, ma la psicologia contemporanea e le sciocchezze che diciamo, sì, allora devi credere in te stesso, devi fidarti di te, devi avere più fiducia in te stesso. Che di chi? Ve lo siete mai chiesto voi? Che... cavolo vuole dire? Per la Bibbia ride perché fidarsi in se stessi vuol dire prendere le mani, infilarsele sotto i piedi per stare su. Oh, bravo, bla bla bla. Come fai? Tu per stare in piedi devi appoggiarti a qualcuno, non puoi autoappoggiarti. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È una bestialità. Infatti li stiamo tradendo e fregando tutti. E dopo fanno i treni autogenesi. Devo fidarmi in me stesso, devo fidarmi in me stesso, devo fidarmi in me stesso, devo fidarmi in me stesso. Avanti te! Io non riesco a capire certe cose. È di una evidenza lampante. Se avete studiato un po' Freud e Lacan, il mio autore di riferimento, fiducia in se stesso, dove? Non è mai nata così la fiducia nell'esperienza umana. Perché la fiducia in se stesso nasce solo perché si è amati e si riesce a corrispondere a questo a questa fiducia non come un debito oneroso, ma come una risposta grata. Ma su questa cosa lavoreremo l'anno prossimo un pochetto. Ok? Bene, la sfida che lancia la Bibbia è: ragazzo, la vita ce l'hai davanti, adesso devi fare solo una cosa intelligente, devi scegliere chi non che cosa, perché dopo noi maschi invece siamo una razza un po' fatta su così, perché noi non ci siamo neanche le persone, basta la macchina, la roba, le cose, perché noi pensiamo anche di stare in piedi la ora, il passatempo, noi pensiamo di stare in piedi su quelle robe qua, perché il maschio, la fondo è un po' più acuta, ma il maschio, ciao, appena andrò su dal Padre Eterno dovrò farla giù un pochetto, perché penso che non sia stato prima il ad essere fatto il maschietto e poi la femminuccia. Io penso prima la femminuccia, dopo col materiale di scarto che è rimasto lì ho detto me come memo, perché il maschietto 4-4 ta 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 ta, dai una baccata così e va, è perinato come il vecchio pandino, ta ta ta, dai una baccata lui va. La donna è complicata, è complessa, è come lì le robe lì elettroniche, o te parte il fusibile, yeah, te parte niente. Noi poche robe funzioniamo. Nabacado en pen nabido a posto. Una donna, furco cane mia madre, si ricorda ancora quello che 27 anni prima gli è stato detto, perché se lo nega il dito e sei spacciato. Tu non te lo ricordi neanche più. E dice, come fai a non ricordartelo? Non me lo ricordo. Incredibile. Su chi appoggiarsi? Ecco, la sfida che lancia la Bibbia è l'unico affidabile, notate i termini che uso, affidabile, cioè sai che è degno di fiducia, l'unico affidabile è Dio, perché Lui è il fedele, Lui è il saldo, Lui permane, il resto muta, cambia, ma Lui sta, Lui è sempre con te, il Dio con noi, sempre. La mamma ti mollerà quando crepa e quando crepi tu, che niente fa, e allora distaccatene un po' prima, cercate qualcuno di un po' più serio, cerca un cordone ombelicale migliore, perché la mamma, no, Quindi mi raccomando, slattate fuori i figli a tutto spiano, mamme, slattateli fuori, perché è tutta grazia, perché aiutate, incentivate un cammino di fede, cioè di ricerca di un fondamento, di un sostegno, di qualcuno che, perché dopo vedremo che tutta la vita tu vai a cercare negli altri o in altro il fondamento, fin quando frustrato ti accorgi che forse quelli che si accorgono sono un po' intelligenti, bisogna andare alla ricerca di qualcun altro. Per farvi vedere quello che vi ho detto prima, cioè che noi teologi, noi magistero, vi abbiamo rovinato, guardate come abbiamo tradotto la Bibbia. C'è un passaggio molto famoso per noi che studiamo quella roba qua sulla fede, Isaia 7:9, dove c'è scritto in ebraico Taminu Kilo Taminu. Allora, la traduzione, vedete, Aminu Amenu è il verbo Aman, Emen. Come è stato tradotto? Guardate la versione della 70, che è la traduzione in greco, e la traduzione in latina. Se non crederete, non comprenderete. Noi ce l'abbiamo qua la baccata, che credere è comprendere delle cose strane. Ma in realtà, adesso finalmente la traduzione è corretta, se non crederete non avrete stabilità, perché per la Bibbia credere e avere stabilità è la stessa identica cosa. Chi è il credente? Chi sta in piedi nella vita. Altro che la separazione tra fede e vita! Perché il credere è un modo di vivere che sta in piedi. Questa è la sfida che lancia la Bibbia, che è molto 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 interessante. Trova qualcuno, dovete dirlo ai vostri figli, trova qualcuno a cui appoggiarti che è degno di fiducia, che starà sempre in piedi, che starà sempre con te. Questa è la questione. E per la Bibbia questo si chiama Dio. Vi faccio anche un pezzettino perché mi piace. Questa qui è la parte madre dei miei studi e della mia della parte anche della disciplina che vado a insegnare, quindi è quella che parlerei per ore. Come si dice in greco? Vi faccio solo quella roba qua. Fede in greco, la lingua del Nuovo Testamento, il sostantivo è pistis, che va a prendere da un verbo peizomai. Adesso parlo solo per chi può intendere, lasciatemi questo piacere, poi se uno non capisce niente vive ugualmente, va bene. Peizomai è un medio, per chi sa solo di latino è una specie di deponente, non c'ha l'attivo, non c'ha il passivo. Peizomai cosa vuol dire? Non io mi fido di te, ma tu sei così affidabile che susciti in me un atto di fiducia. Questa è la fede del Nuovo Testamento. Altro che fede cieca! Tu sei così affidabile che susciti tu in me un atto di fiducia. Fantastico! Tant'è che Peizo è la dea della persuasione tra le divinità greche. Fantastico queste cose qui. C'era già scritto tutto, solo che noi avevamo in mente altro. Allora andiamo alla sintesi. Cosa vuol dire credere? Alla luce anche dell'esperienza che il Vaticano II ha rilanciato, del verbum al numero 5, credere è entrare in una relazione con Gesù così profonda per cui la tua vita sta in piedi, per Cristo, con Cristo, in Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quella roba lì è essere credenti. Dimorare in Cristo, rimanete in me. Notate, rimanete, di nuovo il linguaggio spaziale. Rimani in me, cioè appoggiati su di me, stai dentro me. Perché se non ti appoggi su di me, la tua casettina verrà giù, verrà giù. E non lamentatevi quando vi verrà giù la casa. Perché se non l'hai costruita sulla roccia, verrà giù per definizione. Prima o poi verrà giù. Perché è instabile la vita dell'uomo, secondo la Bibbia, se non si appoggia a Dio. L'ultimo pezzettino che voglio farvi prima di arrivare al finale è quella parte che avete lì, quel capoverso dedicato a un linguista canadese. Allora, vi spiego. La domanda che mi è nata è stata questa: come mai credere ha così tanti significati? In italiano, l'ebraico vuol dire una cosa, qual è il significato madre? Qual è il significato originario? Chi ha inventato la parola credere? Quando l'ha inventata? Che cosa voleva dire? Perché adesso nella nostra lingua vuol dire tante cose, ma come faccio a dire che il significato più preciso è questo e non quello? Spero vi abbiano detto che per sapere l'origine delle parole italiane non si deve semplicemente risalire al latino e al greco, questo ormai lo dicono quasi tutti, ma bisogna risalire al sanscrito. È vero che adesso c'è una teoria molto minoritaria che dice all'accadico, ma vi potrei dimostrare, ma adesso non abbiamo il tempo, come questa teoria in realtà è debitrice ancora del sanscrito, chiusa la parentesi, perché chi ha inventato le parole di tutto il bacino europeo? Gli indiani, non quelli con le pelle rosse, ma gli indiani, gli abitanti dell'India, perché la nostra lingua è nata sulle rive dell'Indo, del fiume Indo, che ha dato il nome poi alla penisola indiana. E il sanscrito, che è la lingua sacra con cui sono scritti i grandi testi degli Hindu, i Veda, soprattutto Rig Veda, è il laboratorio da dove sono nate tutte le nostre parole. C'è un tipo, mi sono sempre piaciuti i tipi quelli stravaganti e strani, perché le cose più intelligenti io le ho imparate da loro più che da tutti i libri di teologia. Questo tipo qua si chiama Émile Benveniste, ha passato tutta la sua vita, un linguista, a mettere insieme le parole svedesi, finlandesi, tedesche, vedendo tutte come si sono nate, ramificate partendo dal sanscrito, e vedere come sono arrivate poi nelle lingue moderne. E questa sua raccolta, che è stata l'opera di una vita, in italiano è facilmente accessibile, ha fatto anche un riassunto, vocabolario delle istituzioni indoeuropee. È uno dei libri più intelligenti che abbia mai letto, un po' tosto perché continua a fare tutte parole, ma si domanda chi ha inventato la parola credere, che cosa voleva dire, perché adesso vi svelerò un altro segreto a cui non ci pensiamo, perché il participio passato del verbo credere è finito in economia e in finanza, credito, ci avete mai pensato? Interessante. Leggendo Émile Benveniste, lui, guardate, potere, diritto, religione, quando parla della economia va a verificare come mai il participio passato è finito poi nell'economia. Quindi diteglielo agli economisti che fanno economia e non sanno cosa vuol dire o economia, e parlano anche di credito e non sanno manco che cosa significhi. Interessante la vita. Allora, in sanscrito, aspetta, torna indietro, fermati lì. In sanscrito sarà da crede, è la stessa radice semantica, adesso non vi dimostro perché qui, fidatevi ciecamente, eventualmente andate a leggere il libro, che non è lungo. Srada crede, notate, crede card, il cuore, credere, cardiaco, è la radice semantica da cui viene anche cuore, perché credere e cuore sono le radici dell'esperienza umana. Bene, Émile Benveniste mostra che i primi che hanno inventato la parola credere volevano dire quella cosa qua. È un atto di fiducia che si fa in Dio e solo in Dio, nella divinità. Non si crede agli uomini, non si crede alla mamma, non usavano la parola credere. Perché credere lo uso solo per Dio, perché è l'atto di fiducia più radicale, più originario, più decisivo. E cosa vuol dire fidarsi di Dio? Mettere il mio cred, il mio cuore, nelle mani della divinità, sapendo che ci guadagno, sapendo che avrò un favore divino, sapendo che ho una restituzione. Questo è il credito. Ti presto qualche cosa, poi mi ritorna indietro con gli interessi. E se non sei degno di fiducia, di qua che ti faccio il credito. Tant'è che prima di dartelo vado a verificare alcuni fondamentali. Interessante che l'economia poi è l'unica che parla dei tassi, degli indici di fiducia. Dopo la teologia e la psicanalisi, l'altra scienza è l'economia. E la fiducia sposta miliardi. Realtà. Altro che. Attenzione, non dice la stessa identica cosa a Gesù? Voi pensate di credere in Dio per Lui e basta? Sì, credo in Dio perché sì, ci credo. Io credo in Dio perché ci guadagno. Io prima di firmare il contratto col Padre Eterno ho guardato la clausola del contratto. Avete presente quelle lucicine piccole? piccolina lì sotto che non leggi mai, meno l'iside e ostrego. E il Signore mi ha detto: vuoi venire dietro a me? Il centuplo qua giù, e ti do anche il bonus delle merendine, la botta finale della vita eterna. Se voi trovate nella vita uno che fa i tassi di interesse migliori, il centuplo qua giù, se trovate uno che fa il 101%, avete il diritto morale, il dovere morale di seguirlo. Se voi nella vita trovate uno che fa i tassi di interesse migliori di Gesù, dovete seguirlo. In coscienza dovete seguirlo. Perché l'uomo deve seguire in coscienza colui che permetta alla sua vita di essere più piena. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi se non vedete i tassi di interesse, figlioli cari, domandatevi voi il perché, io mi fermo lì, io vi riporto quello che dice Gesù. Ci avrai anche un po' di fatiche, sofferenze, ma il centuplo qua giù, la vita te l'altro, questa vita è la vita di valle di lacrime e menate varie. E più non più, perché se è così, fanno bene a starsene alla larga, con tutta la fatica che c'è a vivere. Facciamo che almeno respiriamo venerdì sera, la bella un ciocchettato, il sabato non ma fa la bella discoteca, fatemi almeno respirare un po', perché qua c'è tutta valle, cioè voglio il centuplo qua giù, voglio gioia, voglio gioia, voglio vita. E se tu Gesù non mi dai vita, fanno bene a starsene alla larga, fanno bene, perché Gesù accetta la sfida, accetta la sfida. Vuoi venire dietro a me? Vieni, vedi, ti dico cosa voglia dire, ti dico che avrai il centuplo qua giù e la vita eterna. Fantastico Gesù, veramente fantastico. Ok? Apro e chiudo una parentesi perché dopo andiamo a Genesi 3 perché le trovo bello. C'è un altro folle che mi ha sempre affascinato. Questo si chiama Kallir con la K. È un libro introvabile ormai in italiano anche su Amazon, IBS, non trovi più niente. Psicogenesi dell'alfabeto. Questo qua si domanda: perché la A la scrivo A? Perché la B la scrivo B? Che sono le cose più intelligenti. Solo che noi diciamo sì, è così, è così. È bravo, ha una fede cieca. Ma sapete che tutte le lettere dell'alfabeto erano dei disegnini, tipo quelle dei cinesi, tipo quelle degli egiziani, che poi sono diventati stilizzati le letterine, ma erano dei disegnini. E questo qui ha scritto un tomo da 1000 pagine in cui dimostra come siamo arrivati alla A dai disegnini originali. E solo per incuriosirvi un po', tanto non troverete mai questo libro, Vacco Cane, però nelle biblioteche in qualche fondo la A non è una lettera femminile, mi spiace. Perché la A è la testa di bue, è il principio taurino, è il maschile all'inizio, che poi si è ribaltato così. Al secondo posto il principio femminile, la B, il seno e il grembo. Fantastico, semplicemente fantastico. Sono le cose più belle, ma noi non aiutiamo a pensare. Dobbiamo dircelo anche scolasticamente, perché non ci abbiamo, ma neanche noi all'università abbiamo aiutato a pensare. Abbiamo dato prendi e porta a casa. Prendi così, è così, dalle lettere alla lingua e via. Ma lì dietro c'è tanta di quella roba che meriterebbe. Chiuso. Allora, adesso ci divertiamo. Perché andiamo a vedere in atto quello che ci siamo detti. Se è vero che la questione radicale della vita è chi è degno di fiducia, a chi potersi appoggiare per stare in piedi, andiamo a vedere in atto tutta questa dinamica. E Genesi 3, quello che per noi è famoso per le questioni del peccato originale, è un potentissimo racconto, non a caso posto all'inizio, dove l'uomo fa fatica a fidarsi di Dio e è più facile che diffidi di Lui fidandosi di qualcos'altro. Ma adesso proviamo a lavorarci. Ho bisogno ancora di 10 minuti, anche se è già un'oretta che sto parlando, poi vi lascio sorare un po'. Attenzione! Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. Il serpente, se avete una Bibbia di Gerusalemme, qualsiasi Bibbia contemporanea, andate a leggere la nota sotto, il serpente non è il diavolo. Perché il serpente, questo è un racconto sapienziale, il serpente è la figura della falsa sapienza umana, cioè di chi vuole fare di testa sua, faccio io il Dio. Per questo poi è stato applicato al diavolo, perché è l'orgoglioso, il superbo per eccellenza. Ma qui, quando è stato scritto, non sta parlando del diavolo che va a tentare, ma dell'uomo, Nietzsche, che vuole fare a meno di Dio per essere lui il Dio della propria vita. Quindi Genesi 3 sapeva già tutto, anche dell'aforisma 125. Attenzione, perché la sapienza umana è molto astuta e è selvatica, cioè non è mai, mai addomesticabile, mai. Anche se in realtà è codarda, perché il serpente aggredisce solo perché ha paura, perché lui ha più paura di te. E se fai così, lui se ne va. Basta solo fare così e lui se ne va. Ma se tu non fai così e inizi a interagire, sarai fritto. Disse alla donna, poi capiremo come mai parla la donna e dove era il maschietto. È vero che Dio ha detto, notate che la questione è la verità della parola, la verità della rivelazione, la verità della relazione. Dio cosa vuole da te? E notate, pone subito al negativo: non dovete mangiare di alcun albero del giardino. Notate come è in fingardo, perché se voi leggete qualche riga più sopra, e infatti la donna risponderà correttamente, Dio ha detto: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, noi possiamo mangiare di tutti gli alberi, solo di uno non dobbiamo mangiare. Quindi attenzione, perché pone già la domanda in maniera scorretta, insinuando che cosa? Che Dio non voglia il tuo bene, ma sia uno che ti castra, ti dà la legge per tenerti lontano. Dio non come amico dell'uomo, ma come nemico, che è il problema da cui Feuerbach, dice Marx, Freud, è partito, che Dio è nemico della libertà umana, più che aiutare la libertà, la mortifica. Rispose la donna, brava la donna, brava: dei frutti noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne, altrimenti morirete. Vedete che la questione qui è mangiare e vita e morte. Quindi stiamo parlando di qual è la relazione, di qual è la parola che ti dà la vita, di chi ti puoi fidare che riesce la tua vita a stare in piedi, o altrimenti va e casca. Dove sta l'errore della donna? Perché brave le donne, perché avranno anche loro dei piccoli difetti, che ci attaccano sempre un pezzo. E niente, fa, è più forte di loro, più forte di loro, e non lo dovete toccare. Andate a leggere, mica ha detto di non doverlo toccare. Poteva la donna andare là al frutto e spalpognarlo su? Sì. Gli sarebbe capitato qualcosa? No. L'importante è non mangiarlo, occhio, perché noi abbiamo la pretesa, come Michael Jackson, di tenere i figli nella camera iperbarica per non far toccare il male. Il male lo dovrai toccare, che niente fa, perché prima o poi lo toccherai. Non è un problema non toccare il male, il problema è non mangiarne, cioè che ti entri dentro, e è il modo con cui alimenti la vita. Non è un problema farsi una canna una volta, se poi da lì non le fai più, ma se inizi e poi diventa il modo per stare in piedi, e magari quella prima volta ti fa anche capire che sei proprio un tonto, è meglio non farlo. La Bibbia è chiara, perché se pensi di evitare il male in assoluto, ciao, te lo raccomando, non lo dovete toccare. No, potresti anche toccarlo, l'importante è non mangiarlo. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Noi facciamo le nostre scelte perché pensiamo che ci diano più vita, e evitiamo alcune scelte perché pensiamo che ci diano più morte, e niente fa. Noi scegliamo così: dove c'è più vita andiamo, dove c'è più morte rifugiamo. Anzi, Dio sa, perché è geloso, vuole tenere tutta la sua divinità per sé, che appena voi ne mangiaste si aprirebbero gli occhi e sareste come Dio. Non vi viene in mente, dice, Übermensch? Se uccidiamo Dio, cosa saremo? Non dovremo forse diventare noi stessi dei? La Bibbia lo sa, che la questione radicale che l'uomo vive è di voler essere il Dio della propria vita. E cosa vuol dire essere il Dio della propria vita? Decidere io cosa è bene e cosa è male. Decidere io cosa è bene e cosa no, me lo dice Dio, ma lo decido io, se per me è giusto, se io lo ritengo, io. perché il lavoro di Dio è lui stabilire dove sta il bene e dove sta il male. Allora la donna, attenzione, questo qua è fantastico in ebraico, allora sia il versetto 6 che il versetto 7 iniziano così: prima la donna era nuda, nudenta, andava in giro per il giardino, saltava di qua e di là, non gli veniva neanche in mente l'alberello. Ma adesso che è minata la fiducia o ha il sospetto, vede il giardino in un altro modo. Allora la donna vide. Allora, quando sei giù vedi tutto nero, quando sei innamorato vedi tutto roso, azzurro. Non è un problema della realtà, ma del modo con cui tu ti approcci alla realtà. E se si mina la fiducia, si cambia il mondo. A Beautiful Mind, guardate questo film se non l'avete mai visto, di questa storia vera di un premio Nobel matematico applicato all'economia, super cervellone, esistente, veramente esistente, che però ha avuto dei problemini seri con mamma e papà. Quindi il suo cervello va che è un piacere, e tutti i nostri cervelli messi insieme non riuscirebbero a fare i calcoli che lui riesce a fare. Ma lui letteralmente vede delle cose che gli altri non vedono, è incapace di muoversi nel mondo perché ha vissuto un tradimento della fiducia originaria. Il cervellino funziona, ma la fiducia rimane falsata. E quindi state attenti, se avete dei ragazzi che studiano troppo, cominciate a guardare un po' con sospetto, perché Freud ci ha insegnato che tutti quelli che hanno problemi relazionali usano il cervello per compensare i problemi di personalità. Nerd con la N, perché sei incapace relazionalmente, usi il cervello per... Occhio, è meglio un 5 e è normale, basigabalù. No, ho preso un 5! Mia sorella mi impede di più, tutte le volte che mia nipote prende un 5. Perché tu come mamma ti senti fallita, è un problema tale, è un problema tale, lasciala vivere serena. È così, non si fa neanche problema, ma meno male che non se ne fa problema, meno male. Non so cosa voi pensiate, ma io vivo in università di quei disastri cosmici. Vengono lì le mamme, aiuti, dai, mi aiuti, convinca mia figlia ad andare avanti all'università, ma fallo te l'università, mamma dell'ostrego, fallo te, se ha voglia di andare a fare l'idraulica, ma fa che faccia l'idraulica, è un problema top, studio te, ma con tutto quello che io ho fatto, con dei ricatti psicoaffettivi che ne brusaresti, capite? La Bibbia sta tutta quella roba qui. La donna vide, adesso vede il mondo in maniera diversa. E anche qui dobbiamo dircelo, mi raccomando, e mercoledì prossimo inizia la quaresima, spero che andiate a confessarvi per la quaresima. E quando andate a confessare, soprattutto voi donne, mi raccomando, secche e gnecche, mio giravo Turen, ho fatto questo peccato, ma avevo tutta la descrizione quasi per dire, poi dopo dire mio fallo, mio colpo me. Se voi fate i peccati, fate i peccati, allora io che faccio i peccati, cosa dice la Bibbia? Perché fai i peccati? Perché sono buoni, desiderabili e graditi, li fai perché ti piace. Voi avete mai fatto un peccato dicendo, beh, che schifo, ma no, come fa il tossico, dopo ti accorgi che magari non era al massimo, forse ti accorgi, non sempre, ma se li fai è perché ti piacciono, quindi smettetelo di dire, cioè, perché sono debole, è la natura umana, ma torna la natura umana, continui a fare quei peccati lì perché ti piace, e ha ragione la Bibbia. Più vado avanti, io non so come funziona voi, ma a me funziona così, io i peccati continuo a farli perché mi piacciono un gran tanto, e anche se so che dopo le una frega dire, mi piace, interessante, prese del suo frutto, il frutto, che frutto è? Non dite per favore che è la mela, perché Vacco cane, Ciapagli artisti e tirago al col, a noi abbiamo in mente il quadro e pensiamo che il frutto sia la mela, ma non c'è scritto mela, altro che una mela al giorno ti toglie il medico di torno, la mela al giorno ti fa venire il serpentello di torno, ma cosa c'entra? No, poteva là, qui è stata la nostra tradizione latina, malum melum, per assonanza, il frutto del male, la mela, con la povera disgrazia della Melinda, della Val di Nome, altro che, perché adesso è diventato, e guardate, pensate a Biancaneve, guardate che dopo quella roba qua ha funzionato tantissimo, provate a scrivere in Google immagini, dopo cancellate subito, peccato, che cosa vi viene fuori? L'ho provato anche stasera, te vi fero di che le super stancone, non troppo vestite, con in mano una mela. Li abbiamo fregati noi, però come l'immaginario vanno avanti, secula seculorum, amen. E uno non ci pensa più, ma non c'è neanche scritto. Attenzione adesso, prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito. Oggi scopriamo che erano le poli. E attenzione! Nella scena originaria il maschio l'embabao, perché lui il maio non domanda niente, dice lui tiro su tutto. Bravo, complimenti. Allora si aprirono gli occhi a tutti e due e conobbero di essere nudi. Guardate, questo è potentissimo. Erano nudi anche prima, ma non gli dava fastidio, perché un bambino di fronte alla mamma, quando ha fiducia, è normale, non ha vergogna. A un certo punto nasce la vergogna. E se avete presente quando vi siete spogliati nudi per la prima volta davanti a una persona, fischia, perché anche la nudità corporea, provate a pensare che amore, chi cadespi lo spegne tutte le luci, tira sotto te, e non è mica semplice la Bibbia, sai quella roba, nudi, ti senti vergognosamente esposto, e se non hai qualcuno che ha fiducia in te e ti accoglie, ti manca il fiato. Cosa fanno nel sentirsi nudi? Attenzione, perché potevano fare una telefonata a dire al Padre Eterno, scusa, guarda che dobbiamo parlare che abbiamo combinato un guai, no? Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Fermo, foglie di fico. Hai visto ancora le foglie di fico? E va sicuro che i fichi palestinesi li amò più piccini. Sono tutte traforate, tu te la metti lì davanti, ma si vede tutto. Il re? Ma tutti stanno al gioco, lo vedono tutti, perché si deve autogiustificare, anche se in realtà, e poi toccate la foglia di fico, vedete, guarda, bisogna toccare quella roba qui, è irritante, questo qui è l'uomo, è ridicolo l'uomo, perché si vede tutto e si autoirrita. Complimenti, bravo. Cosa fa Dio? È uno dei passaggi più romantici di tutta la Bibbia. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. È un Signore il Signore. È un Signore, lui cammina, è come le mamme. Quando senti che il bambino ha combinato di là qualcosa, è cascato qualcosa, dici, come va? Ti fai sentire. No, interessante, per permettere di prendere posizione, non arrivi all'improvviso. Ma dai la possibilità di prendere, ascoltare, udire. Cosa fa l'uomo nel sentire Dio? Si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. È uno dei passaggi, a mio avviso, più devastanti. Perché cosa sono gli alberi del giardino? I doni che Dio ha fatto all'uomo. Perché il giardino è il segno dell'amore di Dio per l'uomo. Cosa fa l'uomo? Usa i doni di Dio per nascondersi a Dio. Agostino nelle Confessioni, nel primo libro, è eccellente nel dire questa dinamica. Quando si domanda, guarda che strano, io mi buttavo sulle creature che non sarebbero senza di te, quindi di per sé avrebbero dovuto portarmi a te, e invece le tue creature mi allontanavano da te. Noi usiamo i doni di Dio per nasconderci a Dio. È pieno zeppo il mondo di segnali, indicatori della presenza di Dio. Solo se uno non ha voglia o se uno diffida, leggerà sempre tutto come malvagio. E adesso arriviamo al finale. Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: ah, ringraziate il cielo che io non sia Dio, perché se fossi stato Dio sarei andato quacì dietro il cespuglietto. E la gente: ah, peccato, te l'avevo detto, hai voluto fare di testa tu, perché li facciamo così con i nostri figli, hai visto, tanto più noi maschi, hai visto, testa a me, te l'ero di, se avessi fatto come ti avevo detto, invece fa di testa tua, bravo. Non si educa così, non si educa, non succede niente quando si fa così. Volte mi sarei andato avanti con la fiamma ossidrica, nastrinato, così davanti, dietro il cespuglietto, bel strinato, Adam la dere, ah, bravo! Grande Dio nasconde sempre e permette, ricopre sempre e permette sempre di prendere posizione. Dove sei? Notate la domanda, adesso è comprensibile. Di chi ti stai fidando? Dove stai appoggiando? Come stai abitando il mondo? Per avere un'idea, chissà, di filosofia e Heidegger, Heidegger è stato uno dei più potenti nel Novecento a dire che l'antropologia è topologia, perché l'essere situato dell'uomo, il modo di abitare l'uomo, dice chi sia l'uomo. Dove sei? Dove sei? Ho udito la voce dal giardino, ho avuto paura. Guardate, non siamo ingenui a dire: sì, che bello incontrare Dio, la Bibbia lo sa. Uno non vuole incontrare Dio perché ha paura, perché se incontri Dio poi devi cambiare vita. Vi ricordate quello di cui vi ho citato, il papà là delle pertiche? Se lei, noi non può parlare così, perché se lei ha ragione io ho sbagliato tutto nella mia vita. Incontrare Dio vuol dire ribaltare la vita, e a noi non sta bene, quindi teniamo le debite distanze. Distanze, ho paura. Rudolf Otto, 1919, das Heilige, quando deve studiare antropologicamente che cosa è il rapporto con Dio, dice che è sempre un mysterium fascinans et tremendum. Ti affascina e ti impaurisce. Ti piace e ti fa paura. E se avete vissuto un po' di vita spirituale, mi sembra, non ci vuole molto capire quelle robe qui. Quindi non siamo ingenui a dire: sì, è bello incontrare Dio, va tutto bene, è bello. No, 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 no. Genesi 3 sa che è bello, ma anche il suo tasso di fatica e di paura, che l'uomo è un po' impaurito da Dio. Riprese, notate, nel Padre Eterno, perché il maschio capis nostre, guarda. Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Sì. Quindi mi raccomando, non, signore donne, non date mai per presupposto che i vostri mariti, i maschi, capiscano, perché i maschi non capiscono, la dovete tagliare giù fine, bene, ma come hai fatto a non capirlo? Devi dirglielo proprio tutta bene bene, e magari anche possibilmente con domanda retorica: hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Più tagliata fine di così, cioè Adam avrebbe dovuto fare solo... No, gliela servita su un piatto d'argento. Ma cosa fanno i maschi? Si giustificano fino alla fine. Rispose l'uomo: e non è vero che dà la colpa alla donna, dà la colpa a Dio. La donna che tu mi hai posto accanto, la colpa a te. Se mi avessi dato una moglie migliore, dei figli migliore, un parroco migliore, sarei santo. Ma con che l'ostrego che ho sposato, come faccio ad andare avanti? La colpa a te. Se avete un maschio che chiede scusa, sposatelo da qui all'eternità, perché i maschi, tanto più se celibi, tanto più se preti, daranno colpa al Padre Eterno piuttosto che dire: è colpa mia. Genesi sa come funziona il maschile e il femminile, ne sa tante. Attenzione, poi va dalla donna, e ho terminato: che hai fatto? E la donna è l'unica a essere onesta. Il serpente mi ha ingannato. Qui è stato un appoggiarsi, un fidarsi mal riposto. Mi sono fidato di una realtà inaffidabile. Mi ha ingannata e io ne ho mangiato. E ora di finirla di dire che è colpa dei genitori, è colpa della scuola, è colpa della società, tutto è male. Io ne ho mangiato. Gli altri ti possono influenzare finché ne hai voglia, ti possono ingannare finché ne hai voglia, ma alla fine poi tocca a te decidere. E non dire che è colpa degli altri. È colpa tua se hai scelto, perché avresti potuto scegliere anche diversamente, perché la tua libertà e responsabilità c'è sempre, anche davanti a l'inverosimile. Bene, spero di avervi aiutato un po', almeno, a cogliere la bellezza, la potenza e la grandezza con cui il testo biblico riesce a dire che cosa ci stia dietro la questione fede. Altro che separazione tra fede e vita, perché qui andiamo a parlare della questione più radicale dell'esistenza. Vorrei ricordarvi che Freud era un ebreo e non a caso la psicanalisi lavora tutto sulla fiducia, perché quella è la questione più seria della vita, non i voti che hai a scuola, ma se sei capace di fiducia e sei degno di fiducia. È tutto sulla fiducia che si gioca la fisiologia dell'umanità, perché se salta quella, adios amigos, perché dopo bisogna andare in psicoterapia e è lungo la storia, è lungo. E il cervello non raddrizza la fiducia malsana, a Beautiful Mind lo dimostra, perché il cervello funzionerà, perché parte, ha un suo automatismo e si appoggia anche su una struttura fiduciale instabile. Il cervello non è capace di ristabilire la fiducia, perché la fiducia è questione di relazioni fiduciarie dentro le quali certe ferite, poi è tanta roba che è da risistemare. Per questo la Bibbia ha sempre chiamato il rapporto con Dio fede, non sapere, non conoscere, non dimostrare, non pensare, fede, perché fede è il nome più bello dell'incontro con qualcuno che, affidabile, suscita in te la fiducia, ma ti lascia libero di decidere se prendere o non prendere questo amore. Se Dio fosse dimostrabile sarebbe una disgrazia cosmica, perché lo dovresti prendere volente o nolente. 2 più 2 fa 4, non hai spazio di libertà, sei costretto. Ma Dio, grazie a Dio, non è dimostrabile, perché il tuo marito non è dimostrabile, non può venire l'anagrafe a dire in base alle analisi ormonali, chimiche, se questo devi più sposare quella roba lì, cosa vuol dire? Alla fine decido io, perché sta nella mia libertà poi mettere insieme tutti i pezzi e decidere se e come giocarla. Bene, mi fermo e chiedo scusa se stasera ho sforato, perché ho parlato un po' volentieri e quindi resisto alla tentazione, dicendo due cose. A me fa meraviglia che queste cose il Vaticano II già le aveva recepite 1965, e quando io ho studiato teologia fondamentale mi avevano accennato alcune cose ma altre no. E solo andando poi a approfondire, ringrazio il Padre Eterno e il Vescovo che abbiano deciso così, ho scoperto quella meraviglia qua, che mi si è aperto un mondo, perché mi ha permesso di rileggere tutto quello che poi già vivevo con un occhio diverso. Ora, se fossi vescovo inizierei dai preti, obbligando a fare un corso di aggiornamento teologico, perché uno che si è formato come me negli anni 90 queste cose qui non può saperle, non perché fossero ignoranti, ma perché dalla ricerca ai testi manuali agli insegnanti ce ne passa, perché il rischio degli insegnanti, anche professori, anche preeducatori, è di dire quello che sanno, che hanno imparato, perché poi l'aggiornamento, se ti danno i 500 euro è facilitato, se non te lo danno è un po' più, c'è chi lo fa onorevolmente, c'è chi, ma devi anche trovare qualcuno che ti aiuti, ok? Quindi questa cosa è una questione molto molto seria, tanto più oggi, dove la gente che hai davanti mediamente è di un livello universitario e grazie a Dio le scemate non le vuole più sentire, e se gliele dici la prima volta ti dice sì, t'ho già misurato, tu non sai di che quello che stai parlando. Un tempo non c'era bisogno di tutto questo? No, perché a mia nonna, a mia madre bastava, era un tempo diverso. Oggi il nostro tempo è forse il regalo più grande, è così ipercritico che o provi anche tu ad andare un po' più in profondità, o altrimenti a una domanda ti ritrovi inchiodato. Io dopo queste cose mi permetto di dirle a voi così, perché dopo siamo a un livello tra catechesi, cammini d'adulti, fossi in un altro uditorio accompagnerei diversamente, qui dobbiamo anche compattare un sacco. Ma il mio interesse è far intravedere Quanto di bello c'è, perché poi non è, tra l'altro, se ci pensate bene, non è alternativo a quello che ci hanno sempre insegnato, perché la verità di come viveva il cristianesimo mia nonna è più coerente con quella roba qui rispetto a, mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai mai pensato, mia nonna, una roba del genere. Anche se andava a dottrina gli dicevano così, perché grazie a Dio anche una volta i credenti mica tanto ascoltavano i preti, i teologi e i parroci, per giù avanti te. E questo ha permesso di non rovinare troppo, secondo me, e quindi mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo, perché qui meno male che non l'hanno recepito, perché chi l'ha recepito, non so se avete mai letto Emanuele Severino o Umberto Eco, che erano dei super credenti cristiani. Umberto Eco è stato anche vicepresidente dell'Azione Cattolica, e poi, beh, se il cristianesimo è questo, e se avete letto Emanuele Severino, Pensieri sul cristianesimo, quando prende la definizione di Tommaso e del Vaticano I, lo fa per farci del male, ma dice: se è così, adesso ti faccio vedere logicamente che cosa ne viene. Per fortuna che non è così, però lui dice: se fosse così, ti faccio vedere tutte le conseguenze, perché chi dopo ha preso sul serio quella roba lì, e oggigiorno o decidiamo che il cristianesimo è, che è l'accusa che ci viene fatta, per il popolo che non ha molta o troppa cultura, che è il sospetto che hanno, ma intanto che sei ignorante ci credi ancora, intanto che sei bambino ci vai ancora, quando diventi grande, adulto, illuminato, allora devi un po' tralasciare, non ci credi più così tanto. Quindi io sono molto contento di tutte queste sfide che ci vengono poste, perché costringono la mia fede a una profondità, a un tentativo di dirla, che tra l'altro è molto evangelico, perché anche lì la cosa meravigliosa è che ce l'avevamo davanti, ma non riuscivamo a vederlo. È come la scoperta dell'acqua calda, perché dopo il Vangelo funziona tutto così: vieni e vedi il centuplo qua giù, la vita, il compimento. Solo che adesso che te l'ho ridette così, dici: te, è una modalità un po' diversa rispetto a quello che magari sono stato solito sentire, ma in realtà è lo stesso identico contenuto che c'era lì. Ancora, e poi mi fermo. Adesso non lo posso fare perché è troppo, cioè dovremmo fare troppo. L'altra grande cosa che la teologia sta facendo post Vaticano II è il recupero della santità dei santi e dell'intelligenza degli artisti per provare a ridire quella roba qua. Perché i santi, se ci pensate bene, quando hanno raccontato la loro esperienza di fede, l'hanno raccontata così. Loro ce l'hanno sempre detto, che è un incontro, che era un guadagno, che c'è fatica, c'è anche paura, c'è tutto un dramma dentro la relazione, e devi fidarti, non fidarti, c'è in gioco la tua vita, era per loro un linguaggio normale. Solo che la teologia, il linguaggio ufficiale del cristianesimo, ha preso più un modello molto molto intellettualistico, perché siamo troppo filosofici, troppo greci, e io difendo la filosofia e la Grecia, però è un modello che ci ha dato tante virtù e anche un po' di pecche. Allora, non dobbiamo stravolgere nulla, no, dobbiamo solo prendere la verità di quello che stiamo vivendo e provare a trovare noi le parole per dirlo. Ve lo ripeto, guardate quello che state vivendo voi della vostra fede e cercate delle parole un po' più adeguate rispetto anche a quello che ci siamo detti per raccontare quello che state vivendo. Scusate, ma voi credete a Gesù perché vi ha rivelato una verità che prima il tuo cervello non aveva mai capito? Andate a farvi visitare davvero, Ma noi crediamo a Gesù perché ci siamo innamorati di lui, perché era un tipo interessante, perché sembrava anche che funzionasse quello che ci proponeva, perché con lui era una vita diversa. È quello che ci siamo detti, Perché dopo la fede funziona così. Perché l'altro era un'astrazione, era un po' formalistica, intellettualistica, ma in realtà la nostra stessa esperienza. Allora dobbiamo provare a ritornare a trovare delle parole per raccontare che cosa sia la fede. E notate, continuo a dire raccontare, perché è una storia di relazione, una storia di fede, alti e bassi, su e giù, a volte va, a volte non va. Nello stesso tempo hai ragione che un po' di ribaltoni ci farebbero bene, ma quello che non riuscirà a fare la profezia lo farà la storia, perché ci travolgerà. Quindi se non riusciamo a cambiare profeticamente, guardate, anche le unità pastorali, prediche mancano, resistiamo fino all'osso, va benissimo, io guardo sorridendo, aspetto design, arriva l'uragano e poi te usarei come la storia. Perché è inutile attaccarsi al piccolo mondo antico, piccolo mondo moderno, perché tanto i segnali sono tutti in un'unica direzione. Ergo, e qui recupero, se sono segni interi, qui Dio ci sta parlando dentro quella roba qua. Nel fatto che un giovane e un adolescente non percepisce più il cristianesimo come vitale per la sua vita, ci sta parlando. È colpa sua o colpa mia? Di teologo che non so dirgli che cosa vuol dire l'incontro con Gesù Cristo. Perché poi l'uomo, per spirito di sopravvivenza, va dove c'è un po' di gioia. E guardate che i nostri cuccioli d'uomo sono costretti ad accontentarsi di una ciocone, di una bevuta, e vivono il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì per uscire il sabato a fare la sbragata per dare un po' di senso a questa vita. A me intristisce, ma non perché è colpa loro, poveracci. Dico, caspita, io ho incontrato la gioia e non riesco a ridire, a mostrare la bellezza di questa esperienza. Perché dopo uno si attacca un po' a tutto. E scusate, ma dobbiamo dire, ce l'abbiamo sempre fatto così, non diciamo che è colpa dei nostri giovani, perché anche i nostri nonni da per me, un paio di chi, molto più di noi, e si inciocchettavano molto più dei nostri adolescenti, perché a Ome, da dove vengo, alle Pertiche, dove sono, funziona ancora così. Quindi smettiamolo di dire che è un problema dei giovani. Dopo ognuno usa i palliativi che ha, le candele che ha per tenersi un po' su e sentirsi un po' vivo, e quindi il rischio adesso è molto più alto, vero? Però abbiamo sempre fatto così. È che se uno vive per il sabato sera, però, perché il lunedì mattina è bello? Perché se non sapete dire perché il lunedì mattina è bello, vuol dire che Gesù lì è l'Europa, okay? Capite? E dopo Vasco ha fatto, io odio il lunedì, odio quel giorno lì, ha fatto pure la cosa, io odio il lunedì come prototipo di quei giorni lì della ostrega. Ecco, quindi poi sulla scuola resisto alla tentazione.